File urbani.
Alberto Piccinini al microfono, buongiorno, buona domenica. Siamo stati ieri a Bologna, ci torniamo anche oggi. Bologna, città creativa della musica, dichiarata così dall'UNESCO. A Bologna esiste una strada del jazz, è stata inaugurata qualche anno fa tra Via degli Orefici e Via delle Caprarie. Siamo in pieno centro, Via degli Orefici parte da Piazza Maggiore. Non c'è moltissimo in realtà, ci sono sui marciapiedi alcune stelle in stile un po' Hollywood, con incisi sopra i nomi di Chet Baker, di Thelonious Monk, di altri jazzisti, ma questo è il luogo dove nel 1953 venne aperto il primo negozio italiano di dischi jazz di importazione. Disc Club si chiamava, l'avevano aperto due soci appassionati, prima di tutto Alberto Alberti e Carlo Trevisani, in collaborazione con un negozio analogo a Londra, il 100 di Oxford Street, che gli forniva appunto i dischi. Bisogna ricordare anche che grazie ad Alberto Alberti Bologna ha ospitato dal 1958 un festival jazz che è stato ed è il più vecchio festival italiano del genere, e per questo in città sono passati, hanno suonato davvero tutti, da Chet Baker a Thelonious Monk appunto, a Miles Davis, a Charlie Mingus, a tanti altri. Il festival ha chiuso per un po' nel 76 e ha riaperto nel 2006, va tuttora regolarmente ogni anno in scena. Il pianista e compositore afroamericano Cedar Walton venne a Bologna la prima volta nel 1973 al festival, appunto ci tornò altre volte negli anni 80. Nel 1981 scrisse questo blues che celebrava la dolcezza dei suoi soggiorni a Bologna, lo chiamò Back to Bologna, tornato a Bologna. Questa è la sua esecuzione al piano con Ron Carter al basso.
Thank you.
Back to Bologna, di nuovo a Bologna, Cedar Walton al pianoforte in duo con Ron Carter al contrabbasso. Il posto del jazz nella cultura musicale bolognese è centrale per tutto il dopoguerra e anche oltre. Uno potrebbe ricordare, non so, gli esordi di Lucio Dalla come clarinettista a Dixieland, ed è facile, oppure le influenze del jazz sullo stile dei musicisti di Liscio, oppure ancora una etichetta discografica bolognese come la Irma Records, che negli anni 90 esiste ancora, però è stata la prima a ritirare fuori in Italia quella che allora si chiamava lounge music, cocktail music, insomma jazz in stile retro, comunque alla moda. Esiste ancora a Bologna il vecchio dopolavoro ferroviario, sta dietro la stazione ed è un posto affascinante a prescindere, ma lì c'è il Locomotive, che è uno dei locali più vivaci di Bologna musicalmente parlando. Alla Locomotive, la domenica oppure il sabato, insomma il weekend, da più di un anno si tiene il laboratorio sociale Afrobeat, che è un incontro del tutto libero tra musicisti professionisti, musicisti dilettanti, non musicisti, gente di Bologna, immigrati, i quali si ritrovano per una serata intera a studiare, a suonare assieme, come in una prova aperta, dei pezzi in stile Afrobeat, lo stile di Fela Kuti. Questa idea dell'Afrobeat come terapia democratica, diciamo così, non è nuova, perché esiste in molte città, in tutto il mondo. L'esperienza bolognese però è abbastanza inedita in questa forma ed è ispirata e gestita da due musicisti, Gianluca Pagnozzi, che è un sassofonista jazz di formazione, ha suonato e studiato con Enrico Rava, e Reda Zine, un musicista, un regista di documentari italo-marocchino, piuttosto poliedrico nelle sue molte attività. Gianluca Pagnozzi e Reda Zine fanno anche parte di una orchestra afrobeat bolognese che si chiama Voodoo Sound Club, che ha inciso già due dischi, il secondo è uscito l'anno scorso e si chiamava Mami Wata, Voodoo Sound Club meets Banda, nel senso che è stato registrato assieme ad una vera banda di paese, la banda comunale di Russi in provincia di Ravenna. Questa è Mami Wata. Mamiwata è la dea delle acque nel voodoo africano, Voodoo Sound Club con la banda comunale di Russi, provincia di Ravenna. A proposito di bande e di tradizioni popolari, negli ultimi anni in Romagna e anche in Emilia c'è stata una riscoperta del liscio. La parola riscoperta porta con sé una serie di insidie, ma è vero che grazie ad alcuni musicisti, anche a serate danzanti nei centri sociali, per esempio il liscio, la sua storia e i suoi protagonisti sono tornati in circolazione. A Bologna il ballo liscio non è lo stesso che in Romagna, quello di Secondo Casadei e dei suoi eredi, ma ha anche un nome particolare, si chiama ballo alla Filuzzi o soltanto Filuzzi. Nessuno sa bene che cosa voglia dire Filuzzi, ci sono delle ipotesi, nessuna però è definitiva. Queste ipotesi hanno a che fare con il filare, che è lo scappare dei ballerini di balera in balera, che può essere il filare amoroso, che può essere il filare dei pergolati all'aperto e così via. Di Filuzzi si parla dai primi del Novecento, come il liscio romagnolo è un ballo a coppie di origine contadina, molto energico, addirittura acrobatico, quasi derviscio per la velocità delle piroette delle coppie. Le serate di ballo Filuzzi si tenevano spesso in mezzo alla strada, erano delle vere e proprie gare. La cosa più strana però era la possibilità di ballare tra uomini, e per vari motivi, il più divertente dei quali era quello di non urtare troppo la suscettibilità e la gelosia dei maschi di quartieri differenti dal proprio nei confronti delle proprie ragazze, appunto una misura di quieto vivere, diciamo così. Il liscio alla Filuzzi ha una storia di ballerini, di musicisti, ha uno strumento di riferimento che è l'organetto bolognese e non la fisarmonica, ha regole molto precise in fatto di tempo e di battute ed ha un eroe, Leonildo Marcheselli. Alle feste dell'unità nelle campagne bolognesi negli anni 60 c'era un detto: c'è così tanta gente quando suona Marcheselli che sembra di essere al comizio di Togliatti. Questa è Coldoca, Mazzurca, Leonildo Marcheselli. We'll be right back. Col d'Oca, a tempo di Mazzurca, Leonildo Marcheselli all'organetto bolognese, una registrazione del 1957. Marcheselli è scomparso quasi 10 anni fa, i suoi figli Marco e Paolo oggi portano avanti la sua memoria, suonano anche loro. Negli ultimi tempi sulla Filuzzi, il liscio bolognese, sono apparsi dei libri, delle raccolte di foto, in rete si trovano vecchi filmati a cui visione consiglio caldamente. Qualche anno fa un giornale inglese, il Sunday Times, ha dichiarato Bologna la città più hipster d'Italia, che possiamo tradurre alla buona con città più snob e più alla moda, e ha decretato Via Mascarella il centro di questa hipsteritudine. Via Mascarella è la via che porta dalla zona della stazione alla zona universitaria, Piazza Verdi. Una cosa marginale era questa del Sunday Times, che però si è moltiplicata a dismisura in rete e oggi fa parte a tutti gli effetti dell'immagine internazionale della città. Ovviamente Bologna è da sempre una città universitaria con una popolazione folta di ragazzi, anche eleganti e anche creativi. Via Mascarella è uno dei centri della vita notturna, è sempre molto affollata, forse un po' meno agitata rispetto a qualche anno fa. Ci sono dei nuovi caffè, dei nuovi negozi, effettivamente in stile un poco hipster. C'è la libreria Caffè Modo, per esempio, è uno di questi, è un luogo molto accogliente, molto frequentato. Via Mascarella però è anche un luogo nel quale i traumi della storia recente di Bologna, questa tensione continua che continuiamo a incontrare tra l'immagine della città più libera del mondo e invece la crudeltà dei movimenti, dei cambiamenti storici, appare all'improvviso su un muro. All'incrocio con via Irnerio, sotto i portici, e oggi accanto a un negozietto cingalese, una lastra di vetro incornicia le tracce, i buchi di 13 colpi sparati durante gli scontri tra studenti e polizia del marzo 1977. A poche decine di metri c'è anche la lapide che ricorda l'uccisione in quell'occasione di uno studente, Francesco Lorusso, un evento che allora produsse una ferita dolorosa nella coscienza della città, e fu la prima ferita. Purtroppo nell'agosto 1980 la bomba alla stazione centrale uccise 85 persone, un mistero italiano le cui responsabilità non sono mai state chiarite fino in fondo. Lo Stato Sociale, questo è il nome di uno dei gruppi rock bolognesi di formazione più recente, hanno molte cose di bolognese, per esempio il ricorso all'ironia nei testi, per esempio il legame con la radio, facevano una trasmissione all'inizio per gli studenti, appunto a Radio Fugico, una delle radio assieme a Radio Città del Capo che hanno raccolto la vecchia eredità di Radio Alice. E nel nuovo album dello Stato Sociale c'è un testo che racconta proprio la mattina della strage alla stazione di Bologna, vista con gli occhi del padre di uno di questi ragazzi che sono nati anni dopo quell'avvenimento. È un padre che guida l'autobus della linea 30 e racconta quello che vide.
Anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno aveva il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba. Al definitivo, centinaia i feriti. Eppure la linea 30 alle 10:30 passò per viale Pietramellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba, senza senso, forma, polvere, macerie, gente ferita e grida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto, chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa. Non lo sanno gli autisti degli autobus, tra cui il babbo. Non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.
La strage di Bologna ricostruita da ragazzi nati dopo il 1985, lo Stato sociale, linea 30. C'è un nuovo progetto che cambierà il volto della stazione centrale di Bologna. Ne accennavamo ieri, la prima parte del progetto è già compiuta, della realizzazione di una stazione sotterranea per i treni dell'alta velocità. Questo significa che chi si fermava in treno, sul treno andando a Bologna, sul binario 1 se andava a nord, oppure sul binario 3 se andava verso sud, non vedrà più la grande crepa sul muro della ex sala d'aspetto che ricordava a tutti quel giorno di agosto. Invece chi va a Bologna in questi giorni può vedere sul ponte di via Matteotti, che attraversa i binari della ferrovia, un'installazione di un artista, Luca Vitone si chiama Souvenir d'Italie. Questa installazione sono delle forme luminose sospese sopra la strada, un triangolo, un occhio, dei raggi. Queste forme viste in prospettiva riproducono il simbolo della loggia massonica P2, nome famigerato per chi si è trovato a indagare su quei misteri italiani e non solo bolognesi. Ma siamo alla stazione, il treno sta per partire, allora vorrei chiudere questo weekend di file urbani che abbiamo passato a Bologna con un altro dei molti omaggi dedicati alla città da musicisti che ci sono passati. Abbiamo iniziato ieri con Mozart, oggi prima c'era Cedar Walton, chiudiamo con Simon Jeffes, un pianista inglese, l'inventore della Penguin Cafe Orchestra, un gruppo che ha fatto musica straordinariamente dolce e suggestiva, almeno fino alla morte del suo fondatore. Simon Jeffes passò per Bologna nei primi anni 90 perché gli venne affidata la direzione artistica di un evento musicale estiva, con lui suonò anche tutta la Penguin Cafe Orchestra e chi c'era ricorda come quel concerto sotto le stelle di Bologna risultò un'esperienza indimenticabile. Per questo Simon Jeffes scrisse in quei giorni, poi incise un pezzo che si chiamava Silver Star of Bologna, le stelle d'argento di Bologna. Il nostro ultimo pezzo, File Urbani, finisce qui, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini che l'ha condotto. Vi ricordo che File Urbani è un programma a cura di Monica Nonno e Francesco Mandica, cioè Erika Manni in redazione, oggi in console con noi Alfredo Morana. Appuntamento alla prossima settimana, alla prossima città.